Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul le café.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network e di Radio Quarantena. Oggi è come al solito sabato 21 maggio del 2022 e qui la nostra rubrica Caffè Cornetto che nuovamente va in onda a partire dalle ore 11.30 sulle emittenti che ho appena citato e successivamente sarà disponibile il podcast di questa trasmissione sul sito di GeminiNetwork.it. Prima di salutare caldamente Peppe, che è qui con noi, fortunatamente aggiungo io, voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e chi ha scaricato il podcast. Non saprei neanche più come definire chi ascolta i podcast, forse bisognerebbe inventarsi un neologismo, perché anche questa settimana ci avete scaricati in tanto, sembra una cosa negativa, ma dal nostro punto di vista è positivo, perché insomma ci avete in qualche maniera ascoltati, magari con i tempi che voi giustamente avete. Anche io personalmente tendo a risentire il podcast in momenti successivi, insomma ognuno anche di sabato ha le proprie cose da fare, è per questo che appunto mettiamo a disposizione di tutti e tutte in qualsiasi momento questo tipo di discussione che ci sembra opportuno. Ci sembra opportuno appunto ogni settimana proporre. Allora, dicevo prima che fortunatamente abbiamo anche Peppe con noi, oggi siamo tutti e due insieme qui, ovviamente non di persona perché abitiamo in luoghi fisicamente non troppo distanti, ma abbastanza distanti per non poter stare nello stesso studio, ma almeno ci vediamo virtualmente in volto. E quindi do un buongiorno a Peppe o una buonasera a seconda appunto dei punti di vista in cui voi ascolterete il podcast, e do a lui la parola.
Grazie Chicco, grazie intanto per aver sottolineato che ci sono, ecco, perché purtroppo il Covid ha colpito anche me, è già un mese buono che sto lottando contro questo maledetto Covid. Mi scuso anche per eventuali cali di voce, flessione appunto nel tono della voce. Ringrazio ovviamente tutti quelli che ci scaricano, perché mi ha fatto ridere questo tuo parallelismo, ecco, con la negatività invece dell'altro significato. Ringrazio ovviamente gli ascoltatori, perché oggi in un certo senso la trasmissione la fanno loro, dico, perché durante appunto la nostra chiacchierata in genere sfoglio i giornali, fortunatamente stiamo iniziando a sfogliare le mail invece o i messaggi WhatsApp che arrivano al numero della radio. Ti dico questo perché voglio iniziare subito la trasmissione di oggi con una riflessione che un nostro ascoltatore ci induce, quindi ci sottopone. Una riflessione che parla esclusivamente della Turchia di Erdogan, ma poi io, ecco, la vorrei estendere forse un po' un comportamento generalizzato di tutti i paesi europei. Bene, non ci perdiamo in chiacchiere, allora ti leggo testualmente appunto le parole che ci ha scritto via email il nostro ascoltatore, ovviamente le leggo anche per dovere di comprensione anche a chi ci sta ascoltando in diretta, quei nostalgici che ancora ci ascoltano in diretta radiofonica e per tutti quelli che ci ascolteranno in podcast. Allora, il nostro ascoltatore ci chiede di riflettere su questo filologico. Erdogan è amico di Putin, è al tempo stesso un bastione della NATO, perfetto democristiano si direbbe. Condanna Putin in quanto avrebbe violato i confini di uno Stato sovrano, ma allo stesso tempo invia artiglieria, droni ed aerei in Iraq, perché ancora l'Iraq esiste, così come anche esistono le postazioni del PKK, che vengono ovviamente giornalmente bombardate da parte di Erdogan, e aggiungo, nessuno muove un dito e nessuno grida allo scandalo. Inoltre, sempre la Turchia di Erdogan, non vuole l'entrata nella NATO di Finlandia e Svezia, perché a suo parere sostiene i curdi. Io aggiungo, basta liberarli e tutto si risolve. Compra sistemi missilistici dai russi, non sanziona i provvedimenti degli oligarchi nel suo paese, ma al tempo stesso sostiene l'embargo, seppur con posizione ben più moderata rispetto agli altri paesi europei. Infine, ciliegina sulla torta, regala i droni da bombardamento sperimentati in Kurdistan agli ucraini contro i russi. cioè, quindi è davvero un filologico che ha dell'assurdo in un certo senso. Fai affari con i russi e contemporaneamente li bombardi. Bellissima la chiusura del nostro ascoltatore, è stato hashtag peace and love. Chicco, a te ovviamente la riflessione su questo filologico che il nostro ascoltatore ci ha posto.
Innanzitutto contesto il fatto che sia un filologico quanto è proprio un filo illogico, non c'è dubbio, ma non è l'unico paese che è così contraddittorio nel proprio, diciamo, incedere. E ci arriverò piano piano, perché la questione Erdogan è immensa. Prima, perché si tratta di un personaggio difficilmente definibile se non come un fascista moderno, un despota moderno, che però tiene sotto scacco la gran parte del mondo a cui noi apparteniamo, insomma l'Europa, almeno una parte, insomma, del Medio Oriente. E sull'amicizia con Putin, insomma, ho qualcosa, insomma, da ridire. Ricordate quando ci fu l'abbattimento di quel jet russo? Insomma, ci sono stati dei momenti in cui c'era un'amicizia molto profonda, si dice anche dal punto di vista personale, un po' come avvenne con Berlusconi. La moglie di Erdogan era molto amica della moglie di Putin, questioni, insomma, che poi sono stati abbandonati nel tempo, fino a quando, appunto, dopo quel episodio, diciamo, che sembrava far trasparire o almeno far pensare a una possibile guerra addirittura tra i due paesi, ecco, diciamo, questo saldo legame un po' si era dissolto come neve al sole. Per cui, ecco, insomma, questi soggetti, Erdogan in particolare, che della sua ambiguità probabilmente fa la principale bandiera politica, ecco, l'amicizie, alleanze, sono tutte parole che sono profondamente liquide, per loro non è un qualcosa che, diciamo, assumi un significato come lo può assumere per noi. Ecco, personificare il comportamento di un despota del genere, legato oltretutto direttamente e indirettamente a molte delle dinamiche del capitale che avvengono in Europa e in Turchia, è sbagliato. Per questo cercheremo di essere più oggettivi possibile. Prima di andare oltre, devo dire che ho letto di recente un articolo di Alberto Negri, che è uscito sul Manifesto, se non ricordo, che parla proprio della questione Turchia e di come si è posto nei confronti, appunto, di questo conflitto in atto. Devo sottolineare, mi preme sottolineare, per chi non avesse avuto modo di saperlo, che oggi pubblicamente sul proprio pagine Facebook, se non sbaglio, comunque sui propri social, Alberto Negri ha finalmente anche lui abbandonato gli scenari di guerra che si svolgono purtroppo in televisione, ammettendo di non farcela più ad andare oltre e scontrarsi periodicamente con una propaganda che va in un unico senso e che non gli permette neanche di parlare. Si è sentito, diceva lui, invitato tante volte, insomma, semplicemente per dare una parvenza di democrazia, ha detto basta, io non ci vado più perché non riesco neanche ad esprimere quello che penso, per cui diviene ancora più difficile. Per fortuna continuerà a scrivere e noi lo seguiremo sempre molto volentieri, sulla carta stampata, in internet e ovunque. Faccia interventi senza che nessuno lo interrompa ogni 5 minuti per poter affermare, appunto, un pensiero, un'idea che è frutto di una propaganda sempre più evidente. Allora, torniamo alla questione turca, dopo questa chiosa su Alberto Negri. Questione Kurdistan è cruciale. È cruciale perché sappiamo bene che durante la guerra contro il sedicente califfato si sono intrecciate una serie di questioni che hanno portato al determinarsi di strane, chiamiamo così, alleanze molto momentanee. Ricordiamo, appunto, il ruolo della Russia in Siria, che è stato abbastanza importante, nel senso che probabilmente senza l'ausilio delle armi russe, l'aviazione russa, probabilmente la Siria non sarebbe stata liberata, così come non sarebbe stato dissolto più che altro il cosiddetto califfato o l'ISIS. Oltretutto, ovviamente sappiamo anche molto meglio della resistenza straordinaria del Kurdistan, che in questo periodo alcuni vanno persino a paragonare a quella ucraina. Stiamo parlando di questioni profondamente diverse, completamente distanti a livello ideologico. E beh, comunque, ecco, la mano libera che adesso ha Erdogan nel bombardare quasi quotidianamente popolazioni, attenzione, non obiettivi militari, che stanno nel Kurdistan, quindi Rojava, quindi parliamo di Kobane, che erano diventati, appunto, per noi dei baluardi anche ideologici e dei riferimenti molto importanti, appunto, in quella guerra che, non dimentichiamoci, è finita solo qualche anno fa. Adesso Erdogan sembra aver avuto appunto la mano libera da parte di tutti gli attori della NATO, perché ricordiamoci che la Turchia fa parte della NATO, del secondo esercito, quindi dopo gli Stati Uniti d'America è l'esercito più importante, per cui ha un ruolo strategico fondamentale. Inoltre non dimentichiamo mai che Erdogan ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale nella gestione dei migranti, no? Molti ricorderanno le minacce che ci sono state diversi anni fa e gli accordi economici straordinari che hanno riempito d'oro Erdogan nel passato, quando lui ha appunto promesso di tappare, di mettere un bel tappo sui migranti, soprattutto che venivano dalla Siria, aprendo le frontiere proprio così, diciamo, a orologeria, quando necessitava di aumentare la posta, di migliorare la posta per se stesso, che sempre riusciva appunto a realizzare i suoi scopi. Ricordiamo che anche Draghi lo disse una volta, che con dittatori come Erdogan, lo chiama proprio dittatore, a volte siamo costretti a fare degli accordi, perché per la stabilità sociale, appunto, che insomma sembrava dal loro punto di vista, non certo dal nostro, messa in discussione dall'eventuale arrivo di migranti. Apro e chiudo parentesi anche su questo, forse ne abbiamo già parlato, lo ribadisco, fa molto ridere, anzi farebbe piangere in realtà, ma fa molto ridere perché siamo un pochetto più positivi questa mattina, la vogliamo vedere così, come a seconda del colore del migrante diventa una cosa importante prenderlo o una minaccia per la sicurezza. Ovviamente quando i migranti provenivano dal Nord Africa o dal Medio Oriente erano scuri, erano sporchi e non erano adeguati alla nostra società, avrebbero potuto mettere a repentaglio la nostra sicurezza sociale. Venendo dall'Ucraina invece andavano bene, anzi ben vengano. Certo, noi non vogliamo minimamente condannare il popolo ucraino, che essendo migrante e dovendo scappare da una guerra, ben venga ovunque possibile, gli daremo sempre ospitalità, però ecco, la politica dei due pesi e delle due misure la vogliamo denunciare, perché insomma ci sembra molto importante, è strumentale al sistema di capitale. Ecco, arriviamo un po' al dunque, perché poi dobbiamo sempre mantenere le fila di tutti questi discorsi, e ci sembra appunto anche in questo caso che Erdogan stia giocando bene. Però bisogna aggiungere un altro elemento, almeno altri due elementi. Il primo, che Erdogan internamente sta subendo delle difficoltà molto elevate, e come sta avvenendo anche qui da noi, ma lì scala ancora maggiore, l'inflazione sta salendo in maniera vertiginosa, siamo arrivati al 70% addirittura. Me l'hanno chiesto in una riunione recentemente a Palermo, non ci credevo, sono andato a controllare, effettivamente su base anno c'è stato un incremento del livello generale dei prezzi del 70%, il che vuol dire che quasi tutte le merci, soprattutto quelle che compongono il salario delle fasce più basse della popolazione, quindi i beni di prima necessità, sono quasi raddoppiati, che vuol dire che il salario si è dimezzato. Quindi abbiamo una Turchia che è a rischio da questo punto di vista, la stabilità interna non la tieni facilmente. E aggiungo, adesso si cominciano a vedere i primi frutti di questa guerra, non che sino ad ora non si siano visti, ma alcuni sono stati abbastanza nascosti dalle famose scorte, sia energetiche che delle materie prime, perché il grano comincia a scarseggiare qui, ma immaginate lì dove appunto ci sono luoghi che hanno notoriamente difficoltà a raggiungere, diciamo alcune famiglie di questi luoghi hanno difficoltà a raggiungere il minimo per campare, faccio riferimento ovviamente all'Africa subsahariana, ma anche a quella del nord più vicina alle nostre sponde, e quindi addirittura lì c'è un rischio carestia che prima o poi si tradurrà in quella immigrazione che non vogliono i nostri potenti e che appunto cercano di farci anche campagna elettorale, ma che prima o poi sarà un conto da pagare, e su questo Erdogan dirà la sua, perché ci tiene, come si dice con un linguaggio non proprio radiofonico, per gli zebedei.
Senti, invece a te questa paventata minaccia, no, di non far entrare nella NATO Finlandia e Svezia è soltanto appunto una minaccia per poter poi avere una propria contropartita, o effettivamente una minaccia?
Ma loro, tutti costoro, perché ricordiamolo, non sono ognuno di loro ha una personalità particolare, ma sono sempre espressione della classe dominante. Rimanendo un po' alla domanda che ti ricordi la scorsa settimana mi facessi riguardo a Russia e Cina, magari pure su questo ritorniamo a fine trasmissione, per cui ognuno ha delle proprie caratteristiche particolari, però non sono quelle a guidare poi determinate scelte. Questa è la cosa importante, loro stanno giocando, sia Erdogan, lo stesso Putin, pure quella marionetta di nome Zelensky, che insomma è una marionetta della NATO e poco più, lavorano con un obiettivo strategico abbastanza avanzato. Insomma, quando si tratta di mettersi, diciamo, a contrattare, utilizziamo questo termine che forse è troppo blando, in tempi di guerra, ecco, insomma, ognuno agisce in maniera molto strategica o tattica a seconda appunto delle volontà e delle proprie capacità. Erdogan ha sempre dimostrato di riuscire a ottenere la gran parte di quello che richiede, ha sterminato un popolo, sta sterminando un popolo, viola i diritti umani, quello che fa quello che gli pare, quello che non è consentito a nessun altro, ottiene un sacco di soldi per bloccare popolazioni intere morte di fame che rimangono sul confine, ospita persino, no? Ex guerriglieri dell'ISIS, ex tagliagole più precisamente dell'ISIS, senza che appunto nessuno si scandalizzi. Quindi da questo punto di vista ha una forza notevole. Lo stesso che tu dicevi prima, il fatto che non ha le sanzioni agli oligarchi che stanno, insomma, voi sapete chi è stato in Turchia, l'ha visti molto chiaramente nei mari di Bodrum, la vecchia Alicarnasso, nelle cose stupende della Turchia, la dice lunga su come lui può effettivamente fare un po' come vuole. E questo lo continua a fare. Comunque, ecco, è un discorso sempre profondamente strategico. Erdogan è molto bravo a minacciare e a ottenere quello che vuole, per cui probabilmente sta cercando, insomma, un giorno che dirà di sì lo farà esclusivamente per avere ancora più mano libera sul Kurdistan, su questo non dubbi.
Sta alzando la posta.
Alza la posta.
Noi, allora, esatto. Noi facciamo una cosa, visto che dopo 16 minuti si abbassa il livello di attenzione, mandiamo un po' di musica, così almeno riflettiamo e riflettete su quello che ci siamo appena detti. E poi rientriamo in studio, perché si è parlato di capitalismo che alla fine ha sempre ragione e di chi, poi alla fine, chi i potenti hanno sempre, appunto, ottengono sempre quello che vogliono ottenere. E poi effettivamente parleremo un po' di Russia, che alla fine ha ottenuto quello che chiedeva senza che nessuno ne sta minimamente parlando. Rientriamo dalla pausa musicale, speriamo sempre che sia di vostro gradimento, a noi serve un attimino per tirare un attimino le fila e per poter appunto discutere di altro in questo sabato mattina, in questo caffè cornetto che vi ricordiamo sempre qui su Radiograd, su Radio Sona, su Gemini Network e poi disponibile in podcast su Gemini Network alla sezione politica. Mi raccomando, cercate la sezione politica e troverete tutti i podcast anche precedenti di Caffè e Cornetto. Bene, Chicco, prima si parlava, no, di persone che alzano la posta e che poi ottengono quello che vogliono. Beh, in un certo senso è quello che ha ottenuto anche il, tra virgolette, perfido Putin. Cioè, nel senso, ha minacciato che avrebbe staccato il gas, se quest'ultimo non gli viene dato nei rubli, tutti si sono elevati a paladini della variazione contrattuale, non ultimo il Super Mario Draghi. Ovviamente il Super Mario è alquanto ironico, sapete come la pensiamo su Draghi. In tempo di guerra aveva anche sottolineato che questa era una violazione contrattuale, ma pensate, si violano i diritti internazionali anche dell'essere umano, figuriamoci se non violano un contratto economico. E l'articolo che mi ha fatto riflettere è la cosa che mi fa anche riflettere sul fatto che nessuno comunque ne parli, perché come sempre ovviamente notizie futili e stupide, dall'Eurovision a altre stupidaggini che vanno in prima pagina sulle grandi testate. Leggevo invece un articolo di Contropiano in cui a un certo punto il giornalista titola "Controordine europei, il gas russo da oggi in poi si può pagare in rubli". Quindi c'era stata, no, questa levata da parte di tutti che il gas assolutamente andava pagato in rubli, invece poi, ecco, al di là della varia propaganda, che non è soltanto ucraina e russa, ma è una propaganda anche europea, sto vedendo ultimamente, no? Perché si parla di sanzioni, si abbaia in continuazione, si morde, si ringhia, ma poi alla fine tutti amici come prima. Perché appunto, che è successo? Che alla fine poi la realtà nuda e cruda ti ha fatto capire che l'interesse materiale prevale sempre sulle chiacchiere e sulla retorica. Si è visto come anche questa alleanza dei vari paesi europei, sono sempre stato molto scettico, perché poi secondo me alla fine chiunque tirerà l'acqua al proprio mulino quando poi appunto le scorte vanno ad esaurirsi. Ecco che io voglio appunto che tu faccia una riflessione appunto su questa situazione, come appunto alla fine poi l'Europa si sia, tra virgolette, scusate la scurità, calata le braghe, perché alla fine, come dire, il capitalismo è capitalismo, l'economia è economia, e non si può certo tornare indietro o andare incontro ad una ulteriore recessione. Per cui, alla faccia dei morti ucraini, alla faccia di tutto quello che sta accadendo, io il gas te lo pago in euro e poi tu ne fai quello che vuoi. Quindi cosa accade, a mio parere? Che la Russia non fa altro che accumulare valuta pregiata e poi rafforzare ancora di più la sua economia, tramutando tutto in rubli. Che ne pensi tu, Chico?
Ma oddio, la tua domanda contiene una parte della risposta, ovviamente, perché, cioè, insomma, l'avevamo denunciato sin da principio qual era lo scopo di questa apparentemente strana richiesta di Putin. Nella domanda precedente non ho evaso una parte delle questioni che mi ponevi, cioè facevi riferimento al fatto che la Turchia facesse affari con la Russia e poi per bombardarla. Beh, ma non è che l'Europa e gli Stati Uniti d'America e anche la stessa Ucraina stiano facendo cose tanto diverse. Cioè, il gas continua ad arrivare a Kiev, il gas russo continua ad arrivare qui, noi paghiamo regolarmente, è stato fatto un servizio mandato in onda da Report, se non ricordo, fa alcune settimane, che chiariva quali fossero le cifre che nel frattempo erano state erogate da noi, ma anche dall'Ucraina, alla Russia durante appunto questo conflitto. Per cui, insomma, si diceva una volta, tanto tempo fa, pecunia non olet, nel senso che lì non è un verbo che, cioè non è una locuzione questa che proviene dal periodo capitalista, è molto precedente, pare che sia del periodo di Vespasiano. Però ecco, evidentemente gli affari contano molto di più della parvenza militare, e torniamo sempre al solito discorso: nei momenti di crisi come sono quelli che viviamo, di certo nessuno in Europa in questo momento può fare a meno del gas russo. Questo è scontato, perché dopo aver forzato molto la mano Biden, queste sono cose che effettivamente noi abbiamo detto tra i primi, Beppe, prendiamoci anche questo merito, ormai fortunatamente qualcuno in più lo ha capito ed è qualcosa che si comincia a dire. Nel momento in cui Biden ha visto appunto questa preda, che era l'Europa, disponibile ad acquistare il gas liquido proveniente dagli Stati Uniti d'America, ha detto: allora blocchiamo tutto quello che può mandare Putin e ve lo diamo noi il gas, che vi costa tre volte tanto. Ecco. Nonostante questo, quindi nonostante il fatto che gli accordi continuino ad essere rispettati e dunque il gas continua ad arrivare in Italia, arriva in Germania, in Francia, eccetera, eccetera, un problema esiste, che è quello che dicevo un pochetto prima, cioè l'aumento del livello generale dei prezzi, per cui la tensione che ovviamente è innescata da una situazione militaresca, bellica, in stato molto avanzato, ormai siamo quasi a 3 mesi dall'inizio della guerra, ebbene spinge in avanti i prezzi e quindi diciamo le tensioni sociali comunque non è che possano essere sopite, indipendentemente appunto da quello che sta avvenendo in Ucraina, tutte le morti eccetera che siamo costretti a vedere e contabilizzare quotidianamente. La questione delle sanzioni quindi è stata diciamo aggirata, è stata un qualcosa che non ha avuto nessuna funzionalità. Vi ricordate, lo dicevamo quando mi chiedesti perché Putin avesse richiesto il pagamento in rubli, io ti replicai perché deve aggirare l'unica forse sanzione che può avere un effetto, cioè quello del fatto che le riserve internazionali sono state bloccate sui conti stranieri, cosa che non è la prima volta che avviene, ho ribadito già altre volte, è avvenuto per esempio anche con il Venezuela, le cui riserve auree sono state bloccate all'estero, chi lo sa perché? Perché gli Stati Uniti poi fanno sempre quello che cavolo vogliono, questo è l'ordine internazionale di cui parlano sempre della democrazia, arbitrariamente hanno deciso che il loro dei venezuelani non può essere utilizzato dal governo venezuelano democraticamente eletto perché non gli è simpatico Maduro e quant'altro, magari non è simpatico anche a noi troppo, non per questo vogliamo che un popolo non sia, non possa avere appunto l'oro di cui è proprietario, ci mancherebbe altro, per cui bloccando, come dicevamo già altre volte, le riserve internazionali sui conti non russi, si pensava di mandare sul lastrico la Russia, così non è stato ed è stato effettivamente un fallimento clamoroso, questo bisogna dirlo, indipendentemente dalla simpatia che noi non abbiamo verso Putin né qualsiasi personaggio che personifica il capitalismo, ricordiamolo, perché questo posso dirlo un attimo. A noi non piace la Russia, a noi piaceva magari più l'Unione Sovietica. La Russia con Putin, la Russia con Yeltsin, la Russia con Medvedev è la Russia del capitale, che è stata approvata, appoggiata, ospitata e rappresentata come la novità storica, come la fine della storia. Addirittura ricordate quell'imbecille di Fukuyama, lo disse, per fortuna la storia l'ha smentito quando ancora lui è vivo. La settimana scorsa ne ho parlato con voi. Insomma, non è la Russia nostra, per cui questi personaggi li abbiamo odiati molto prima di quanto li cominciassero a odiare nelle televisioni, molto prima di quando, insomma, quando venivano in Sardegna, ve lo ricordate, con il bandana o la bandana, il lettone di Putin, ecco, noi ne abbiamo sempre parlato per quello che è, personificazione del capitale asiatico, e come tale noi lo continueremo sempre a trattare, però demonizzarlo ora, quando prima era santificato, lo vogliamo svelare questo gioco. È un gioco tipicamente capitalistico e non è il primo scemo che fa questa fine a Putin. L'ha fatta Saddam Hussein, l'ha fatta Gheddafi. Te lo ricordi quando è venuto a Roma, qui vicino a casa mia, con la tenda? Cose ridicole, che erano ridicole allora, le denunciamo come ridicole, però poi alla fine, ecco, il solito cambio di opinione, ovviamente, in cui tutta l'artiglieria dei media si mette insieme e quindi sembra che siano state sempre contro questi soggetti. Noi li abbiamo sempre odiati perché è un odio di classe e quindi non c'entra niente la bandiera, non c'entra proprio niente l'Unione Sovietica, anche questi, anzi questi rappresentano la restaurazione, e francamente quando vedo che uno utilizzano una bandiera gloriosa come quella dell'Unione Sovietica mi vengono i brividi, perché io devo capire che cosa c'entri questo sistema di Putin con quello che è stata l'Unione Sovietica, con tutti i problemi che ha creato, con tutti gli errori che ha commesso, per carità, ma non ci sta proprio niente a che fare, non c'entra nulla quel modello con l'altro. Tra l'altro l'altra volta mi hai fatto pure quella domanda sulla Cina e sulla Russia, che un po' in qualche maniera si riaggancia a questo ragionamento.
Questa domanda poi la riprenderemo anche a fine, esatto, nella terza parte della trasmissione, perché dedicheremo nuovamente appunto agli ascoltatori che ci hanno fatto i cicchetti comunque. Sto scherzando ovviamente. Senti, invece il ruolo della Germania secondo te? Io ho sempre visto con diffidenza, attenzione, non per altro politicamente, perché è sempre stata sempre quella un po' più restia in questo gioco di sanzioni. Leggevo anche che addirittura voleva che ad un certo punto il patto di stabilità è stato sospeso, no? causa Covid, invece adesso se ne fregano della crisi guerra e loro vorrebbero nuovamente rimettere in auge questo patto di stabilità, perché comunque secondo loro il tutto poi si basa su un'economia pubblica sana, eccetera eccetera eccetera. Cioè alla fine poi se nel mondo le fila le tira un po' gli Stati Uniti, forse poi in Europa le fila le tira un po' la Germania, cioè alla fine poi si fa quello che dice lei. Tu che dici, Tito?
Beh, insomma, diciamo che l'egemonia a livello di area euro della Germania è indiscutibile, nel senso che è stato sempre così. E la questione del patto di stabilità invece è più controversa. Se tu ricordi, io purtroppo faccio questo terribile lavoro di economista che mi obbliga a seguire tutte queste menate.
Io sfoglio i giornali invece.
Poi che fortunatamente leggete ogni tanto sui giornali, sono costretto invece la mattina, me ne devo sorbire tutte per diversione. Beh, comunque c'è stato un dibattito abbastanza importante su questo ed è ancora in corso. Allora, per ora rimane sospeso il patto di stabilità. Importanti esponenti delle istituzioni europee mesi fa tuonarono dicendo va completamente riscritto il patto di stabilità. E certo è che noi però in Costituzione abbiamo un articolo che ci obbliga di fatto a una cosa contraddittoria, no? Siamo stati così bravi a essere gli alunni, a prendere, insomma, a abbassare la testa dinanzi alle volontà, diciamo, dell'ala più oltranzista degli fautori dell'austerity, che addirittura ci siamo vincolati le mani cambiando la Costituzione d'estate e mettendo un articolo che ci obbliga a rispettare i conti, cioè avere delle uscite che siano uguali alle entrate.
Che poi noi partiamo circa, correggimi se sbaglio, da circa un 160% di deficit, no?
No, noi abbiamo un debito quasi del 170% in questo momento, allora, però quella norma fu praticamente la restituzione, insomma, delle... in qualche maniera dei favori avuti in epoca di Monti, se ti ricordi, il periodo dello spread, tanto per dire, e quindi noi facemmo una bella figura insieme alla Spagna, altri non lo fecero, di mettere una norma in Costituzione alla faccia della lentezza del Parlamento, in pochi giorni approvare una modifica costituzionale. E però adesso c'è il rischio che rimane questa rimane come norma costituzionale, mentre il patto di stabilità viene allentato, viene modificato. Allora, che ci siano ancora dei falchi, soprattutto in ambito nord europeo, olandese, tedesco, che vogliano che vengano ristabiliti diciamo i termini statistici, le percentuali maledette, che adesso non voglio ricordare per motivi radiofonici, tali e quali a come erano prima, è vero. Però c'è una discussione abbastanza grande, perché soprattutto per quello che tu hai appena detto, citando l'unico numero, promettiamo che non ne diremo altri, avere il 170% del rapporto debito-PIL con le vecchie regole è un disastro sociale.
Appunto.
E considerando che c'è un salario che crolla per l'inflazione, la disoccupazione che nonostante i numeri che escono si sa che è quella che è, l'occupazione ridotta al minimo, mettici pure che devi tagliare massicciamente ospedali, scuole, con una pandemia in corso, non ce lo dimentichiamo, e tu chi più di te ce lo può raccontare. Insomma, non è proprio una cosa popolare. Guarda, ieri mi è arrivata una lettera in cui sembrerebbe che le istituzioni internazionali, non ho avuto tempo di controllare, un articolo di un compagno greco, le istituzioni internazionali cominciano a individuare in alcuni paesi d'Europa le maggiori tensioni degli ultimi 50 anni, cioè danno non per scontato ma per altamente probabili che possano scoppiare dei grossi conflitti sociali, perché per tutte le ragioni che abbiamo detto. Ora il problema è che non esiste una forza in grado di essere egemone su eventuali conflitti sociali, B, che ogni volta che sentono puzza di conflitti sociali purtroppo aumentano il livello di coercizione e di controllo sulla popolazione, quindi bisogna stare molto attenti su questo.
Bene, Chico, di coercizione ne parleremo poi nell'ultima parte di Caffè e Cornetto, perché torneremo a dar voce ai nostri ascoltatori, ce l'hanno chiesto, quindi l'ascoltatore è sovrano in un programma radiofonico, perché ritorneremo un attimo sulla questione coercizione. Noi intanto ci ascoltiamo un brano musicale e poi nuovamente in studio per chiacchierare di politica, di economia, di attualità, di disagio sociale, eccetera, eccetera, eccetera.
Una ragione ad aspettare una risposta tra chi non sa. inerzi a cercare una risposta. Mi chiedo se sia stato un errore pretendere un'umanità migliore, ma poi non mi resta che stare dalla parte di chi è come te. Buonanotte, domani è un giorno buono per cercare la risposta che non c'è.
E il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle attività dei consumi che sta distruggendo l'Italia.
Eccoci nuovamente rientrati in studio qui a Caffè Cornetto su Radio Grad e su Radio Sonar. Come avevamo anticipato precedentemente, torniamo un attimino a parlare di coercizione, argomento che avevamo trattato la settimana scorsa su input di una nostra ascoltatrice che, una volta appunto ascoltato le nostre parole, ha ritenuto opportuno fare delle piccole considerazioni a cui poi ovviamente risponderemo. Ecco, leggo in maniera un po' sintetica quello che l'ascoltatrice ci ha scritto, sperando di essere abbastanza chiaro. Comunque, quello che voleva dire la nostra ascoltatrice era che l'adozione di misure come il Green Pass rappresentano una grave violazione delle libertà personali e anche uno strumento di ricatto dei lavoratori. Era d'accordo con noi sul fatto che il sistema capitalistico si fondasse sui principi che legano il godimento dei diritti fondamentali alla disponibilità di risorse economiche. Ma, appunto, continua la nostra ascoltatrice, non vorrei che non fosse sminuita l'incidenza di uno strumento come il Green Pass sui rapporti di classe, sul controllo e sulla coercizione. Questo appunto perché crede che molti lavoratori, in particolare nell'ambito sanitario, nell'ambito della scuola, ecco, questo sia chiaro. Oppure per tutti quegli over 50 che ad un certo punto sono stati trattati in maniera paternalistica, come se fossero dei soggetti incapaci di decidere per la loro salute. Inoltre, puntualizza la nostra ascoltatrice su un argomento effettivamente abbastanza degno di riflessione, anche magari successivamente, sul fatto che era interessato sull'accostamento tra pandemia e guerra. Appunto, si voleva soffermarsi su questo punto di vista, ossia della manipolazione dell'informazione e della veicolazione di un unico pensiero che non ammette repliche. Salvo appunto, come durante la pandemia, essere accusati di essere novax o addirittura filofascisti, e adesso invece, in relazione appunto alla guerra, di essere filo putiniani. In questo la nostra ascoltatrice ha trovato molta molta violenza e in questo atteggiamento appunto scarsa apertura al dialogo. Su queste considerazioni, su queste puntualizzazioni, Chicco, lascio a te adesso la parola.
Ma sostanzialmente non siamo in disaccordo, questa è una cosa positiva, nel senso che la questione del Green Pass, insomma, l'abbiamo già affrontata l'altra volta e non mi ripeterò su quello che ho già detto. Di certo, immaginare che l'informazione non sia manipolata è qualcosa che sta fuori dal tempo, questo pure è un discorso che va affrontato. Ce ne rendiamo conto, forse, insomma, io penso che l'ascoltatrice o l'ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio non è una persona di primo pelo, mi sembra che abbia comunque dimestichezza nella comprensione dei fenomeni, però ecco, forse all'interno della pandemia ce ne siamo accorti con maggiore capacità da parte nostra, perché comunque c'era un pensiero unico in televisione, giusto o sbagliato che fosse, insomma, su questo possiamo avere pareri anche discordanti, però è vero che c'era una sorta di caccia alle streghe, questo è innegabile. Ora, dal punto di vista politico, ribadisco quello che già abbiamo condiviso l'altra volta, La questione è chiaramente di portata più, è più elevata, più globale, riguarda una guerra, riguarda un movimento probabilmente epocale di cui parleremo nei prossimi decenni, sperando che non ci siano conseguenze ancora più pesanti, oltre a quelle che abbiamo detto, quello che abbiamo visto e quello che abbiamo immaginato qualche minuto fa. Insomma, abbiamo immaginato che potranno essere più che probabili, ossia carestie, riduzione della possibilità di acquistare beni di prime necessità. Per cui è vero che c'è una caccia alle streghe, che immediatamente si definiscono filoputiniani quelli che minimamente pongono in discussione delle cose assurde. Io dico le ultime due semplicemente perché mi vengono in mente mentre parlo, non perché siano le più importanti probabilmente, ma riparliamo un attimino di questa questione dei neonazisti, del Azov, perché poi uno a forza di sentire le chiacchiere insomma poi se le dimentica che cosa abbiamo detto. Noi immediatamente denunciammo il fatto che c'erano più di un battaglione neonazista, neofascista, tra cui Azov. La prima cosa, se ricordate, lo dicemmo anche a Caffè Cornetto, che fu detto no, non è vero. Io ricordo precisamente che le cose me le segno. Vi ricordate quella velina che passava tra queste giornalisti anche abbastanza particolari, nuove, mai viste in televisione? Non è vero, il neonazismo non esiste in Ucraina, c'erano il 2-3% più o meno come Forza Nuova e Casa Pound. Questo si è detto per diverse settimane. Anche qualcuno diceva attenzione che ci stanno battaglioni interi che si ispirano al neonazismo. Furono intervistati da Repubblica dicendo che erano nazionalisti, la parola neonazismo viene via. Ci fu addirittura quel momento ridicolo in cui intervistarono il vice capo, non saprei come definire questa feccia, che disse noi non siamo nazisti ma siamo kantiani, io leggo Kant, non so se ve lo ricordate, quest'altra buffonata. E alla televisione si sperticavano italiani che non ne sapevano un cazzo, scusate la parolaccia, ma evidentemente erano imbeccati da qualcuno, era una velina che leggevano, e dicevano Azov sì, ma saranno poche decine, forse qualche centinaia. Quanti ne hanno tirati fuori dall'acciaieria, ex acciaieria Lenin? Siamo arrivati quasi a 2000 persone. Chi sono questi? E ce ne stanno altri dentro? Come mai queste cose, gli stessi commentatori che negavano, io ricordo, cito sempre Alberto Fazzolo perché è stato nostro ospite tante volte e ci ha aiutato molto, soprattutto all'inizio, la lettura di tutta questa storia, perché lui è stato in Donbass, ha scritto un ottimo libro e quindi è un giornalista che di cose ne sa. Lui quando diceva attenzione che sono tanti, sono diverse migliaia e fanno parte dell'esercito regolare, venivano smentiti dagli stessi giornalisti che oggi parlano di 1700 persone evacuate. Che è questa evacuazione? È una resa. Questa evacuazione non si capisce mai bene. Quindi diciamo che la lettura dei fenomeni, come vedete, noi non siamo nessuno, non abbiamo dei mezzi straordinari per riuscire a intuire quello che dice, che crea la propaganda, che è una macchina di una grandezza e di un'importanza infinitamente superiore a noi. Però basta semplicemente segnarsi le cose che dicono e poi metterle una dopo l'altra in fila. Non è un caso, dicevo prima, e questa è la seconda cosa di cui volevo parlarvi, che ho già detto, che persino Alberto Negri è stato costretto a dire io in quei salotti non ci vado più perché sono uno strumento della loro propaganda. Non sono queste le sue parole testuali, mi do tutte a leggere nel dettaglio quello che ha scritto, però insomma ci vanno molto vicino ad interpretare il suo pensiero.
Certo. Ora Chico, ora giusto per precisazione, perché nel frattempo ho controllato a leggere un attimo il messaggio che ci ha scritto la nostra ascoltatrice, c'era una parte che non ho letto che a dire il vero è abbastanza importante, come lei comunque faceva riferimento a queste misure coercitive, non come delle misure alla fine sanitarie, ma che di fondo avevano delle misure, ecco, principalmente politiche, delle quali appunto difficilmente forse ci libereremo nel futuro, e di questo appunto abbiamo parlato anche poc'anzi, come appunto difficilmente appunto si andrà incontro appunto.
Ma guarda, come dicevo prima Peppe, molto, molto rapidamente, sì, erano sicuramente delle misure sanitarie, probabilmente sai, è difficile anche distinguere, sì, perché sì. Secondo me la pandemia ha dato modo anche di fare delle sperimentazioni al potere, per cui se da una parte magari la vaccinazione, il Green Pass potesse essere qualcosa di utile, poi si è anche varcato un determinato confine e si sono fatte delle sperimentazioni. Io non mi lancerei troppo nelle, cioè, io l'ho già detto, non essendo medico, non essendo una persona del settore, non sono in grado neanche di capire che è un vaccino, non mi appicci con le lettere in bocca che mi detta la televisione, per cui francamente non ne so niente. Di economia di guerra ci capisco di più e quindi mi sento di parlare in maniera più ampia.
Effettivamente, come hai detto tu, potevano essere delle prove un po' di potere,
ecco, e l'hanno fatte dall'inizio, dal primo lockdown, questo non c'è dubbio, però poi di riuscire a capire dove finiva l'una e cominciava l'altra è molto difficile. È presumibile, con la teoria ci arriviamo, che c'è una sorta di coercizione, ma una coercizione che non è data dalla pandemia, è data dal rapporto di classe, e questa è la cosa importante che va sottolineata. Se no pare finito il Green Pass, è finita l'emergenza di spotismo, ma neanche per sogno, neanche per sogno.
E noi vigileremo. Senti, in conclusione abbiamo poco tempo, siamo in chiusura, dobbiamo rispondere anche a un cicchetto che ci è stato fatto dalla nostra ascoltatrice, dove siamo stati un po' vaghi su quella frase che riguardava il rapporto fra capitale e politica in Russia e in Cina.
Sì, sarò rapidissimo, anche perché siamo proprio in chiusura, anche qui, insomma, pensavo di essere stato abbastanza esaustivo, ma evidentemente non è così. E il discorso del capovolgimento struttura sulla struttura, sostanzialmente quella frase attribuibile alla figlia o al figlio del proprietario di Alibaba, cioè che nel capitalismo è il capitale a determinare i propri rappresentanti, mentre la differenza sostanziale col socialismo di mercato cinese è che in Cina è il Partito Comunista che determina chi può essere proprietario del capitale, ossia la classe dominante, è un po' un discorso che insomma qualifica la fase attuale e qualifica anche persino questo, diciamo, questo scontro egemonico, perché sono due sistemi molto diversi. Da una parte, quindi quello che ho definito per primo, il capitale che determina i governi, che determina i parlamenti, è tipicamente un rapporto capitalistico. L'altro, quello cinese, del socialismo di mercato, capovolge questo rapporto, ma non è un capovolgimento prevalentemente di natura socialista, poiché l'esistenza stessa del capitale all'interno della Cina chiaramente ci fa sorgere tanti interrogativi sulla natura del modo di produzione cinese, se effettivamente è tanto distante rispetto ai sistemi dove viviamo noi e se effettivamente si può parlare di socialista. Sono stato estremamente breve e sintetico, magari poi se l'ascoltatrice vorrà fare nuove domande, come estendo l'invito non solo a lei ma a tutti e a tutte, perché come vedete quando noi abbiamo la possibilità di interloquire con voi e con le vostre esigenze, la trasmissione dal mio punto di vista e penso anche dal punto di vista di Beppe si arricchisce tanto e diviene molto più frizzante, molto più interessante.
Senza dubbio. Bene, siamo ai saluti finali, siamo stati velocissimi questa settimana.
Benissimo, no, abbiamo fatto bene, perché poi finisce che parliamo troppo e poi ammorbiamo le persone. Allora, io saluto tutti e tutte come di consueto e vi ringrazio per la partecipazione. Noi abbiamo deciso di andare un po' avanti nonostante gli acciacchi di Peppe, purtroppo. Speriamo che la prossima settimana sarà libero da questo brutto periodo e andremo avanti almeno penso per il mese di giugno, per cui l'invito è sempre quello ad ascoltarci, a scaricare su da GeminiNetwork.it e i podcast anche delle puntate precedenti se qualcuno se l'è perso, insomma sono sempre lì in questo preziosissimo contenitore, condividerle sui social se vi interessa e se vi piace e ascoltarci, ascoltare radio, grazie ad ascoltare Radio Sonar, perché appunto il vostro ascolto è la nostra benzina, cioè nel senso che se noi sappiamo che ci ascoltate siamo molto più motivati e ovviamente le nostre esperienze che potete immaginare sono fatte tutte quante in maniera sostanzialmente gratuita, in autofinanziamento, ovviamente il vostro affetto per noi è assolutamente fondamentale. Dunque auguro a tutti e a tutti, anche a te Peppe, un buon fine settimana. Non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu.
Sì, aggiungo soltanto che avevi fatto riferimento al podcast, lo ricordo nuovamente, il podcast si trova nella sezione politica dei podcast di Gemini Network, quindi cercate la sezione politica e troverete tutti i podcast di Gemini Network e troverete anche il nuovo format giornalistico di Gemini Network che è 7, che è molto interessante e che invito anche a seguire. Quello dura pochissimo, 8 minuti, per cui non vi annoierete.
Peppe, possiamo dire un'ultima cosa? Che certo. In realtà adesso noi che stiamo andando in onda, che è sabato mattina alle 11:30, noi avremo anche una riunione nel pomeriggio al Brancaleone, quindi insomma tutte le radio indipendenti si troveranno lì, ci sarò anche io, Peppe purtroppo rimarrà per motivi personali a Pisa, però insomma tutte le nostre radio saranno lì presenti, chi vuole passare anche per conoscerci, parleremo anche della carovana, magari vuoi dire due parole tu Peppe, perché sì, sì, insomma...
No, beh, è stato abbastanza chiaro, Chico. Ecco, noi vi ritroverete purtroppo senza di me, ahimè, al Biancaleone a Roma, appunto per parlare anche della, per presentare la carovana che Gemini Network ha intenzione appunto di intraprendere. Ci sarà anche Tiziana Barilla con noi, che parlerà appunto di questa carovana e sarà anche lei sponsorizza la nostra iniziativa, per cui invito tutte le voci indipendenti, ecco, della zona anche romana e non solo, a partecipare a questa assemblea pubblica al Biancaleone, o comunque di contattarci tramite appunto i social di Gemini Network, e saremo ben contenti di ampliare e di espandere la voce indipendente e libera delle nostre radio.
Comunque, insomma, chi vuole partecipare, noi siamo, lo ribadisco, in via Levanna 11 a Montesacro, al centro sociale Biancaleone, e siamo lì almeno fino alla sera.
Perfetto, salutiamo.
Ciao a tutti, buona serata e una
alla prossima.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i capelli.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.